devono seguire altre cose, no?
La mattina seguente prendo il treno per andare a Rosarno. È una città che ha una vasta zona industriale e in questa zona si trova il più grande ghetto d'Italia. Il paesaggio dietro i finestrini del treno è fatto da grumetti, alberi di mandarini, bergamotti, arance, clementine, a perdita d'occhio. La Calabria produce 800.000 tonnellate di agrumi all'anno. E la piana di Gioia Tauro, che sto attraversando ora, è una delle più importanti zone di coltivazione. Oggi, a fine giugno, non si vede nessuno nelle piantagioni. Se sono qua, è per sapere cosa pensano i calabresi delle migliaia di africani che raccolgono i frutti ogni inverno.
Va bene?
Sì, sì. Sì.
Due uomini stanno seduti vicino a me. L'uno giovane e sportivo, coi capelli scuri.
Andrea Manzo, mi chiamo io.
Io Salvatore.
E l'altro sì. Di una sessantina d'anni, in un vestito di lino chiaro.
Vorrei sapere come lei vede questa situazione con gli immigranti che vengono dall'Africa.
Quelli che lavorano nei campi?
Sì.
E credo che il rapporto che danno agli agricoltori oggi è essenziale, perché se non lavorano loro, cioè il frutto non lo raccoglie più nessuno. Il problema è che sta gente è messa in condizioni disastrose. Questa gente lavora per 30 euro, 30 euro al giorno. È una vergogna, è solo una vergogna, ci dovremmo solo vergognare.
Io non ho paura a dirlo perché la politica chiude troppo gli occhi. Riconoscere che Rosarno è solo una tendopoli per i migranti non è così. Rosarno è un posto dove i migranti sono lì perché l'andrangheta vuole che sono lì, perché sono manovalanza, ma lo si sa, però c'è l'omertà e quindi l'omertà fa chiudere non un occhio, forse anche tutti e due, diciamo, da un punto di vista umano.
Agrumetti e malavita. La piana di Gioia Tauro è una terra generosa e con un clima perfetto per questi frutti rotondi, arancioni, verdi e gialli, richiesti in tutto il mondo come alimenti o per il loro profumo. Ma è anche uno degli epicentri della malavita in Calabria. La 'ndrangheta qui esercita molta influenza. Nel porto di Gioia Tauro, utilizzato tra l'altro per il traffico di droga internazionale, e nel settore agroindustriale, finendo per estendere i suoi artigli anche nella Baraccopoli, dove ogni mattina manodopera a basso prezzo viene reperita e assunta aggiornata dai cosiddetti caporali. Individuano i braccianti, li portano ai campi e si tengono una parte della loro paga. Chi si ribella contro questo sistema diventa spesso vittima di violenza.
Chi va per dare diritti è visto male qui in Calabria, a prescindere da tutto. E quella persona che è morta, se io ricordo bene, era un sindacalista che lottava per i propri diritti. E dalle prime indagini che sono state fatte, dice che chi è stato a sparare era un affiliato di 'ndrangheta. In Italia c'è questo problema e bisogna combatterlo portandolo alla luce, non dicendo che non c'è.
Purtroppo, continua Salvatore, molti politici sono restii ad ammettere e confrontarsi con questi fenomeni. Preferiscono proclamare che il più grande problema dell'Italia sia l'immigrazione.
Ah, questo con il vento che spira ora salviniana della Lega, c'è molta gente, perché non ragiona con la testa ma ragiona con la pancia. La destra è fascista qui in Italia, non c'è una destra cosiddetta democratica, liberale. Non si è mai fatto, come dire, una riflessione profonda che cosa ha lasciato il fascismo in eredità. No, si è messo una pietra sopra.
Siamo in arrivo a Rosarno.
Va bene?
E questo porto me la fai, tu sei?
Non la testa proprio, 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 non
Nella baraccopoli di Rosarno il sole splende. Il suolo è secco e i piedi non affondano nel fango. È una giornata piuttosto buona, mi dicono i sindacalisti che mi accompagnano. Da una baracca salgono suoni di musica hip hop. Tutti sono elettrizzati perché domani ci sarà una grande manifestazione dei braccianti a Reggio Calabria. Anche Abubakar Soumaoro è qua, è italo-ivoriano ed è un dirigente dell'Unione Sindacale di Base. Ha un bel sorriso, con una piccola fessura tra i denti, ma l'espressione degli occhi è seria e un po' stanca. All'arrivo in Italia nel 1999 è dovuto andare anche lui a raccogliere frutti e ortaggi per una paga di 2 euro all'ora, ma con l'aiuto del sindacato ha potuto studiare sociologia a Napoli, all'università, e alla fine è diventato dirigente sindacale. Ora gira l'Italia, informa gli sfruttati sui loro diritti, combatte il caporalato, lotta contro lo schiavismo e la ghettizzazione. Ultimamente è apparso alla radio, in TV e nei giornali. Piacciono i suoi modi e la sua lucidità. Il suo lavoro è fatto di grossi sforzi e piccoli passi, quasi sempre sul territorio. Per esempio, per convincere i braccianti di annotare le loro giornate e ore di lavoro. Ma oggi, al centro di tutte le discussioni, c'è la manifestazione di domani, con la quale l'USB spera di accendere i riflettori sulla morte tragica di Soumaila Sacco.
No, Abu, perché domani io non vengo?
No, tu vieni, rimani.
Facciamo due passi, camminiamo fra rifiuti e vecchie biciclette ammassate. Passiamo una cucina improvvisata dove vengono arrostiti pezzi di pecora. Abubakar e i suoi colleghi Peppe ed Aurelio mi mostrano una baracca in particolare, una struttura quadrata semplicissima, fatta di tronchi magri e coperta da qualche lamiera su un lato. Non è terminata.
Questa è la baracca che Soumaila stava costruendo. Era andata a cercare le lamiere per poter costruire questa baracca. Viene da chiederci, ma dei lavoratori come mai devono dormire in questa condizione? Lavorano 12 ore al giorno, il contratto ne prevede 6 ore e 30 e allo stesso momento la paga che ricevono non permette loro di essere autonomi dal punto di vista abitativo, dal punto di vista del prendersi in carico sulle cose basilari e elementari. Quindi sono lavoratori che nonostante la fatica non riescono ad avere in busta paga e anche non riescono ad avere il salario, giusto salario rispetto alla fatica, al sudore e a quanto si spaccano la schiena nei campi. Tutta questa condizione nasce all'interno di percorsi istituzionali, quindi vale a dire c'è una volontà politica che è dietro questa condizione.
Abu parla bene.
Sì.
8 anni fa, mi spiega Abubakar, la baraccopoli fu impiantata come tendopoli da un organo governativo, la Protezione Civile. Quando le tende furono strappate e sostituite da baracche, la Protezione Civile ha edificato una nuova tendopoli sull'altro lato della strada, come se si trattasse di una crisi acuta di rifugiati e non di migliaia di lavoratori che fanno parte integrante e insostituibile dell'agroeconomia italiana.
Ma qui si vive da 8 anni, questa situazione. Abbiamo proposto, cominciamo a fare il percorso di inserimento abitativo. Il datore di lavoro assume i lavoratori, deve garantire il giusto salario, deve rispettare i diritti dei lavoratori, deve garantire anche un tetto, quindi la paga che possa permettere ai lavoratori di avere un tetto dove dormire. Queste proposte che abbiamo portato sono da ormai è un anno. Sono morti altri lavoratori in questa zona, è morto Sekine Traore, poi c'è Bekis, insomma non si può andare avanti così.
Chi sono i principali datori di lavoro?
Sono piccole aziende, anche a conduzione familiare, ma il dato vero è che il grosso dei prodotti agricoli passa attraverso la grande distribuzione organizzata. È lei che detta le regole, impone le sue regole, c'è una sorta di dittatura, ok? Vuol dire che quei prezzi sui banchi dei supermercati, quelli che arrivano anche in altri paesi, a partire da qui, per avere quei prezzi c'è bisogno di una manodopera schiacciata, sfruttata e dei contadini anche ridotti alla fame.
I prodotti agricoli italiani si trovano nei supermercati di tutto il mondo. La Germania, ad esempio, ne importa per un valore di 2 miliardi di euro all'anno. Per questo motivo, l'USB cerca di sensibilizzare i consumatori anche al di fuori dell'Italia.
Quindi è per questo motivo che il consumatore, chi consuma questi prodotti, bisogna portare quelle persone a una presa di coscienza.
Andiamo a vedere. Abubakar viene chiamato dai suoi colleghi.
C'è stato un incendio stanotte, ieri.
Perché ci sono le bombole a gas. Guardiamo i resti di due baracche, materassi carbonizzati e coperte incollate sul suolo. Per fortuna nessuno è stato ferito.
Come sai? Ma quelli che dormivano qua li conosci?
Colui è a Gambia.
Il suo documento, il fuoco ha preso il suo documento. Se lo conosci mandalo da Majid.
Majid è l'uomo di fiducia di Abubakar Soumaoro. Viene ogni settimana allo sportello aperto qui nella Baraccopoli dal sindacato USB. Uno sportello creato apposta per aiutare con i problemi burocratici, come i permessi di soggiorno o il controllo delle buste paga. Può pensarci lui ai duplicati.
A fare una cosa da Majid, fa va fare duplicata dei documenti per la polizia.
È andato a pregare.
Ah, ok, l'aspettiamo.
Davanti alla baracca vicina, una giovane donna africana, oltremodo bella, è sdraiata su una vecchia brandina, fissando il vuoto. Vorrei sapere da dove proviene, ma non vuole che la registro. Paul, un ragazzo di 18 anni del Ghana, mi rivolge la parola. Indossa una bandiera del sindacato sulle spalle, come fosse un mantello.
It's not my intention to stay here to watch this fire every day by day. It's not my condition. It's not my portion. I prefer my country. I love my country.
Ama il suo paese e non ha più voglia, mi dice, di guardare le baracche bruciare quasi ogni giorno e che avrebbe preferito restare in Ghana. Ma sono i suoi genitori ad averlo mandato via. Faceva casini, era sempre in polizia.
Because the time I was in Ghana, I was a very so dangerous guy, pericoloso. They pushed me away from Ghana. It's not my intention to leave Ghana.
È partito da solo dall'Africa, questo ragazzo che mi parla col mantello da supereroe.
I left alone.
E ora vive tra le lamiere e il lavoro, se c'è, è pagato malissimo. Come rifarsi una vita?
3 euro, 2 euro, no, it cannot benefit me for my system, for my family, for my future. So I go to crazy for this system I'm living.
Ma è ora di andare per i sindacalisti.
Francisca, ehi.
Abubakar mi fa un sorriso.
La nostra dignità non si tocca, è quella che si permette per andare avanti. Questo sorriso è per dire che avanti andremo, sempre. Questo è.
Fagiolini sono iniziati.
Una piccola piazza nel centro di Reggio Calabria. È il giorno del mercato. alcuni agricoltori biologici offrono i loro prodotti. Io sono qua nella speranza di capire qualcosa di più sui coltivatori calabresi. Mi dirigo verso un giovane agricoltore seduto dietro una bancarella che mi osserva con scetticismo. Carmelo.
Noi non abbiamo migranti che lavorano nei campi, quindi la mia opinione non so se ti può essere utile. Abbiamo solo operai italiani. È una piccola azienda, quindi non abbiamo bisogno di tanta mano d'opera. Quindi.
Ma in generale che pensi?
Del migrante? Beh, attualmente con la condizione economica che c'è in Italia è meglio far lavorare gli italiani, perché anche noi siamo in crisi, non solamente i paesi del Nord Africa, purtroppo. Tutti lo vogliono fare, è normale, però se c'è l'extracomunitario, il migrante che arriva e lavora a basso prezzo, lavora a 30 euro, a 25, l'italiano non può farlo perché l'italiano ha una famiglia da mantenere, perché l'italiano paga tante tasse. Io sono contro pure, se ho bisogno di operai prendo l'italiano, lo pago di più, ma non perché sono razzista, anche noi italiani siamo stati emigrati, no, non sono assolutamente razzista, però è così. Perché non tutti i migranti scappano dalle guerre. Stiamo reclutando una microcriminalità impressionante dal Nord Africa. Ma ormai l'Italia è diventato un porto franco e allora arrivano tutti in Italia. Speriamo che ci riprendiamo economicamente, così possono stare pure loro bene qua. Ma se continuiamo così, no, devono stare al loro paese. Perché noi non abbiamo più posto. Tutto qua.
Lei ha sentito la storia di quel ragazzo del Mali, Soumaila Sakho, che
è stato ucciso a Rosarno e purtroppo sono quelle vittime che il sistema sta premeditando. Quella è stata una, ce ne saranno altre, perché la gente si sta stancando e non sono tutti ladri, però poi ci sono quelle persone che vanno a commettere dei piccoli furti e vengono scambiati per ladri. Lo fanno per vivere, lo fanno per avere una casa, per costruirsi qualcosa e ci lasciano le penne. È il sistema, è così, è così.
Su una panchina siede un manipolo di anziani. Parlo con Nuccia, una graziosa signora con un foulard di seta rossa, e Demetrio, un signore coi capelli bianchi ben pettinati, che mi fissa con un occhio grigio, offuscato dalla cataratta.
Cosa vuole sapere?
Alla mia domanda sul tema dei migranti mi risponde con un'altra domanda.
Noi che popolo siamo stati noi? Che popolo è stato l'italiano? Lo chiedo a lei.
Un popolo dei migranti?
Abbiamo invaso il mondo dagli anni prima del Novecento, in America, dappertutto, in Venezuela. Il Papa attuale origine che cos'ha? Italiani del Veneto, o no? Quindi il che cosa vuol dire? Che noi siamo stati popolo di emigranti. Qualcuno ha sbagliato, altri si sono comportati bene, l'uno e l'altro, e quindi anche qua devono essere rispettati. Poi chi va a delinquere è un altro discorso, però dobbiamo accettare tutto. Delinquono anche i deputati qua da noi. E quindi noi non è che possiamo chiudere, noi dobbiamo accettare tutto.
Equamente, non possiamo essere i soli ad accettare, perché qua sa che c'è, io ho tanti nipoti, appartengo a una famiglia, siamo 80, stretti, praticamente ho qualche 8, 9 nipoti che non lavorano, maggiori di 20 anni, con una laurea, con due lauree, passeggiano ancora. Non va bene, non è colpa di sti poveracci, assolutamente, perché fanno pena. Chi ha un po' di cuore non può rimanere indifferente, però è l'organizzazione tutta che non va. L'Europa non è unita, perché l'Europa c'è il pezzo più forte che comanda. È un concordato con gli altri paesi che si rifiutano di non accettare, dice dove arrivano, certo, geograficamente siamo i primi ad accogliere, no? E quindi l'Italia non può essere lo scaricabarile di tutto. Macron, l'Austria ha aperto le porte, i porti li ha aperti, no?
Sì, per un momento, ma...
Per un momento dico sì, pensando all'estate del 2015, quando il governo austriaco ha aperto le dogane e fatto entrare migliaia di migranti.
Per un momento qua non c'è un momento, qua è ogni momento.
La mattina seguente, lo splendido Corso Garibaldi nel centro di Reggio si è trasformato in un mare di bandiere rosse e gialle. Su tantissimi cartelli si vede l'immagine di Soumaïla Sakho. «Schiavi mai!» gridano i braccianti, arrivati in furgoni da tutto il sud Italia. Insieme a loro ci sono anche Drame e Fofona. Una ventina di braccianti di colore portano uno striscione lunghissimo, con le parole «Prima gli sfruttati». Su un altro si legge la famosa frase di Max Frisch: «Volevate braccia, sono arrivati uomini». Lo scrittore l'aveva pensata rivolto alla Svizzera di 50 anni fa e ai lavoratori immigrati italiani. Oggi migliaia di calabresi sono venuti per esprimere solidarietà.
Siamo qui perché vogliamo manifestare solidarietà a questi braccianti. Siamo calabresi, siamo di sinistra e quindi siamo qua per dire che loro sono nostri fratelli, diciamo. Ciao Tonino.
Nella folla incontro Mamadou, l'amico senegalese di Soumaïla. Stamattina è felice.
Ormai uno come Salvini è troppo tardi per lui, perché noi siamo qua e faremo figli anche. Sì, perché vabbè, siamo giovani, belli. Noi siamo qua per dire che tu hai perso. La gente come te hanno perso. Ormai siamo pronti. Non abbiamo paura di morire. Ma figurati che ha attraversato il deserto, l'oceano, anche subito torture in Libia, fino ad arrivare qua. Ma secondo te quella gente hanno paura di morire? Quella gente lì, se apri il loro petto, dentro il cuore, hanno una speranza, una vita migliore nel futuro.
E poi c'è anche Aurelio, il minuto sindacalista dai capelli ormai bianchi. Aurelio che lotta per la giustizia sociale in Calabria da 40 anni.
Abbiamo la schiavitù in Europa nel 2018, la più brutta schiavitù che ci possa avere. In Europa che si parla di democrazia, che si parla di diritti, che si parla di tutto e poi ci sono queste cose, evidentemente questa Europa non funziona. Deve essere cambiata completamente questa Europa. Alla Merkel vorrei dire, noi saremmo felicissimi di portarla nel campo di San Ferdinando e fargli vedere come si vive in quel campo, perché lì ci sono persone, non ci sono delinquenti, lì non ci sono persone cattive, lì ci sono brave persone che sono stufe, stanche, che vogliono soltanto lavorare e portare un po' di dignità alle proprie famiglie che hanno lasciato lì, perché lì qualcuno ci ha speculato sopra e quindi li ha costretti ad uscire fuori dai propri territori. Nessuno vuole abbandonare la propria terra.
Il sindacalista Aboubakar Soumaoro non ha un palco. Usa il retro di un camion per tenere il suo discorso davanti a tutte e tutti.
La situazione di oggi esprime una cosa molto semplice, che oggi non c'è un tema di colore della pelle. Oggi c'è il problema di sfruttati e sfruttatori.
E Aboubakar racconta la storia di Soumaïla. La storia di un uomo che attraversò il Mediterraneo in una barca e che adesso torna a casa in una bara.
Soumaïla Sakho, giunto in Italia, si è fermato in questa terra della Calabria.
Poi racconta di quando Soumaïla a un'assemblea disse: «Ragazzi, siamo entrati in questa situazione come individui, ma ne usciremo solo collettivamente».
Insieme agli altri sfruttati, agli altri schiavi della piana di Gioia Tauro. Allora noi lunedì.
Alla fine Aboubakar racconta della famiglia rimasta in Mali, la famiglia che vuole rinunciare a una grande parte dei fondi che l'unione sindacale di base ha raccolto per loro, per farne profittare il sindacato, per promuovere il lavoro che Soumaila stava facendo nella tendopoli. Però una cosa richiede la famiglia Sacco.
La famiglia ci ha chiesto cose molto semplici. Vogliamo verità e giustizia per chi ha fucilato e assassinato Soumaila Sacco.
Soumaila Sacco, morte d'un bracciante sindacalista africano in Calabria. Un documentario radiofonico di Francisca Dorrau, con la collaborazione di Daniel Bilenco.
Il processo contro Antonio Pontoriero, il presunto assassino di Soumaila Sacco, si è aperto a Catanzaro. Fofona Madufane e Drame Madieri sono ancora in Calabria. Non possono più lavorare negli agrumetti. Pontoriero e i suoi familiari li hanno minacciati ripetutamente. Negli ultimi mesi, nella baraccopoli di Rosarno, altri due uomini africani sono morti negli incendi.
Sound design di Stefan Weber, mix di Anna Cunzio e Alessio Sturaro.